Allora, dicevo che questa sera la lezione sarà un po' diversa perché è vero che stiamo studiando Tanya. Volevo approfondire una frase che abbiamo letto nelle ultime lezioni che abbiamo fatto prima di Pesach. È la frase che l'autore del Tanya scrive, recita e vuole che noi interiorizziamo. Sono due parole, forma e costanza. Scusate, forma e sostanza. Forma e sostanza significa che ci sono facili possibilità di vivere semplicemente per la forma, ma in realtà quello che Hashem chiede da noi non è la forma, ma è la sostanza. Quindi molta più fatica. E, si è parlato nel Tanya del fatto che c'è la chitzoniut e la pnimiut, la parte esteriore, la parte superficiale, è la parte più profonda. E noi che cosa siamo? In realtà noi scegliamo che cosa essere. Se vogliamo vivere una vita superficiale, questo è quello che noi saremo. Se vogliamo vivere una vita profonda, una vita in cui noi riusciamo a scoprire chi siamo veramente, cambia tutto e avremo la possibilità di vivere una vita di sostanza e non soltanto di forma. Per spiegare questa cosa, dato che ci troviamo nel periodo dell'anno in cui leggiamo il Chumash di Vayikra. Il Chumash di Vayikra è il Chumash che viene considerato dai nostri maestri il Chumash della luce, il Chumash in cui HaKadosh Baruch Hu ci chiede di costruire una casa per lui, ci chiede di insignire i coanimi, i sacerdoti, ungerli per questo elevatissimo e difficilissimo compito, e ci spiega Hashem quali saranno i sacrifici che ognuno porterà, per quale motivo dovrà portare, e poi ci dà una regola fondamentale, che questa regola si porta avanti per tante parashiyot. Quindi, se vogliamo fare un brevissimo riassunto, la parashah di Vayikra e di Tzav e di Shemini parla dei sacrifici. La parasha di Shemini poi si ferma e racconta l'unica storia di tutto il Chumash di Vayikra. Perché in tutti i Chumashim noi leggiamo delle storie dal quale impariamo il nostro modo di vivere, a differenza del Chumash di Vayikra dove non si racconta niente, si racconta soltanto dei figli di Aaron che sono entrati senza essere stati comandati, e purtroppo questo è costato loro la vita. L'unica storia. Da lì in poi Hashem insegna: guardate che a casa mia non si fa come volete voi, a casa mia si fa come voglio io. E quindi se volete entrare a casa mia dovete essere puri. E Hashem ci insegna le regole della purezza, della tahara e della tum'a, dell'impurità e della purezza, e così si va avanti. Poi si parlerà della lebbra, la lebbra è impuro, poi si parlerà che il fatto che la maldicenza porta alla lebbra e quindi dovrà essere allontanato e quindi deve fare tutta una serie di tappe per poter tornare alla purificazione. E abbiamo letto anche nella parasha di questo Shabbat di Yom Kippur, che il Kohen Gadol doveva entrare 5 volte nella stanza più sacra e doveva fare 5 immersioni nel mikve. Poi abbiamo studiato in questi giorni la parasha di Emor, che il Cohen non può neanche andare al cimitero, a meno che non si tratti dei suoi strettissimi cerchia familiare più stretta, quindi papà, la mamma, eccetera. Sette familiari, per loro il Cohen può impurificarsi, il Cohen Gadol neanche per loro. Kohen Gadol è un livello completamente separato, quindi si parla della purezza e dell'impurità. Da qui vorrei iniziare la lezione di questa sera, perché ho trovato uno spunto in un discorso del Rebbe Hasidico molto molto bello, molto profondo, che sembrerebbe una cosa completamente innocua al nostro argomento, nel senso che non vedremo all'inizio un legame, ma poi scopriremo quanto la Torah è profonda e quanto la Chassidut ci illumina nel capire la profondità della Torah. Questo apro una parentesi, questa è l'idea della Chassidut. L'idea della Chassidut viene ad anticipare lo studio della Torah con Mashiach. I tempi messianici saranno tempi in cui non ci sarà nessuna novità, se non che quella di scoprire quello che c'è. Mashiach arriverà e accenderà una luce, e con questa luce noi vedremo cose che non avevamo visto prima. Ma queste cose le ha create Hashem i giorni della creazione, ma non avevamo gli occhi per vedere. La Chassidut è venuta a darci un assaggio di questa cosa, e quindi quando noi studiamo la Chassidut scopriamo una semplice halakha. Essere un insegnamento profondissimo è una strada da percorrere per tutta la vita, una gemma da far tesoro per tutti i giorni della nostra vita. Quindi inizieremo con una halakha molto speciale. Ho anche portato qua qualcosa di fisico per poter capire meglio l'halakha. Allora, nella parasha di Shemini, abbiamo detto nel Chumash di Vayikra, si parla delle regole di quello che è tahor e di quello che è tameh, di quello che è puro e di quello che è impuro. Come si fa a purificare e come si fa ad impurificare. Bene, allora andiamo nel Rambam che ha codificato le halakhot. E Rambam parla dei diversi materiali. Noi sappiamo che una persona impura che tocca un qualsiasi materiale lo rende impuro. Lo rende impuro in che modo? Semplicemente per contatto. Chiaro? Quindi una persona impura tocca un'altra persona, oppure tocca un oggetto, questo oggetto diventa impuro, non allo stesso livello, a un livello inferiore. Mi fermo un attimo per chiedervi se l'immagine è chiara, perché a me sembra che ci sia un problema, ma forse mi sembra
Chiarissimo,
bene.
chiarissimo.
Ok. Ok, d'accordo, nessun problema. Pensavo fosse per la connessione che non è ai massimi livelli. Quello che volevo spiegarvi è che c'è un'eccezione. Adesso io vi faccio un esempio in base a quello che il Rambam ci insegna. Allora, Rambam prende un materiale come halakha e ci dice che questo materiale è diverso da tutti gli altri materiali. Stiamo parlando della terracotta, dell'argilla, quando si fa un vaso con l'argilla, un vaso con la terra. Quindi c'è questo mestiere che si chiama il vasaio, che prende dal giardino di casa sua un pochino di argilla, un pochino di terra e crea un contenitore. Dice il Rambam così: un contenitore fatto di argilla o di terra non diventa impuro per contatto. Invece tutti gli altri contenitori, perché stiamo parlando, l'argomento è il contenitore, tutti gli altri contenitori che sono stati a contatto con qualcosa di impuro, diventano impuro. Quindi cosa stiamo imparando? Che un contenitore in argilla o in terracotta non diventa impuro? No, non è così. Diventa impuro anche lui, ma in un altro modo. Adesso vi porto, ho trovato qua, nonostante che non sono a casa, ho trovato due contenitori. Allora, questo è un contenitore in acciaio, spero che lo vedete. Ora, pesa secondo me mezzo chilo, qua c'è mezzo chilo di acciaio. Questo mezzo chilo di acciaio, prima di essere un contenitore, era un disco, poi in fabbrica gli hanno dato la forma, giusto? Mezzo chilo di acciaio ha un valore. Quindi anche se non era un contenitore, aveva già un suo valore. Quindi se era un disco in acciaio o qualsiasi altra forma, già diventava impuro. Chiaro? Perché? Perché è una cosa di valore. E adesso vi faccio vedere questo. Questo secondo me costa 50 centesimi. È un vasetto in terracotta. Ok? Non vale niente. Sapete perché non vale niente? Perché è fatto con l'argilla che c'era in giardino, è fatto con la terra. Però c'è una regola molto interessante. Se io prendo, adesso vediamo che cosa ho, le mie cuffie. Queste cuffie ammettiamo che sono impure. Io faccio così. Tocco questo vaso di terracotta, non succede niente, rimane puro. Se io invece prendo il contenitore di acciaio e faccio così, contatto acciaio con un oggetto impuro, questo è già impuro. Quindi bisogna portarlo al mikve, altrimenti il Kohen che tocca questo oggetto non può più entrare nel Bet HaMikdash. Fin qui tutto chiaro? Ora c'è una regola interessante, che se io prendo questo contenitore in acciaio e faccio così, prendo l'oggetto impuro e lo metto all'interno, senza che tocca però. Il contenitore è impuro o no? Vediamo se qualcuno ha studiato il libro di Vaikra.
Sì, impuro.
No, no.
Perché? Tu hai detto no, tu hai detto sì, dite perché.
Perché
Perché
non ha
non ha
toccato.
toccato.
Non ha toccato. Infatti, il contatto è quello che rende puro o impuro. Quindi io sono sicuro al 100% che questo oggetto non ha toccato il contenitore, però è all'interno completamente, faccio così 100 volte, il contenitore rimane puro. Con questo oggetto di terracotta io faccio così, 100 volte il contenitore rimane puro, non diventa tamè. Però se io faccio così, anche se non ha toccato, anche se solo una parte è entrata, questo contenitore diventa tamè. Interessante questa halakha, giusto? È una halakha della Torah, alla fine della parashah di Shemini. Voi potete spiegarmi perché? Non potete perché non potevo neanch'io. Adesso lo leggiamo insieme. Allora, leggo il Rambam. Dice il Rambam che un contenitore di terracotta diventa impuro soltanto nell'aria che si trova all'interno del contenitore. Gli altri oggetti, se hanno toccato, se erano a contatto con l'impurità, diventano tamè, se invece all'interno non succede proprio niente. Se c'era del cibo all'interno, ad esempio qua c'era del cibo, e io faccio così, il cibo anche diventa impuro. Se faccio così non succede niente, il cibo rimane puro. A differenza del contenitore di terracotta, che se c'è del cibo all'interno, basta fare così e il cibo è diventato impuro. Ok, questa è l'alahà che abbiamo imparato dal Rambam scritta nella Torah. Qual è la spiegazione di questa? Perché è diverso? Tutti i materiali, tutti i contenitori di tutti i materiali hanno una regola, la regola classica, quella del contatto, a differenza di quella della terracotta, che non diventa impura se non all'interno.
Entra il valore.
Bravo. Bravo. Allora, abbiamo bisogno dell'aiuto di un grande tzaddik che è vissuto nel Settecento, si chiamava Rabbi Yitzhak Meir. Il Chidushe Harim era il primo Rebbe di Gur, della Hasidut, della corrente, di questa ramificazione della Hasidut che si chiama la Hasidut di Gur. Il primo Rebbe si chiamava Rabbi Yitzhak Meir, Chidushe Harim, Rim significa proprio Rabbi Yitzhak Meir, che ha scritto delle spiegazioni sulla Torah e dice che l'impurità è la forza che arriva dal male. E l'impurità è come una sanguisuga, va a cercare. Con la sanguisuga cosa viene a prendere dalla persona? Il sangue è la vita. La stessa cosa è l'impurità. L'impurità lei va lì dove è importante. L'impurità sa che questo contenitore non ha nessun valore. Se una persona si è stancata per creare questo vaso è perché vuole metterci dentro qualcosa che vale più del vaso. Se invece vuole fare qualcosa che ha un valore, usa un altro materiale. Quindi l'impurità dice: io del vaso non me ne faccio niente, non ha nessun valore. Il valore è quello che c'è all'interno. E siccome il valore è quello che c'è all'interno, diventa impuro l'interno. Questo è chiaro, giusto? Bene. Tutto questo che cosa viene ad insegnarci? Qualcuno riesce a fare un passo più avanti con la sua fantasia, con la sua immaginazione e dire, dopo la prefazione che ho fatto all'inizio della lezione, forma e sostanza. Dove
Dove sta la sostanza?
La sostanza sta nelle cose che hanno più valore.
è la forma, chi è la sostanza? Siamo in una lezione di Tanya. Il Tanya ci insegna chi siamo noi. per poter capire come combattere con lo Yetzer Hara, il Tanya ti dice: prima cosa devi sapere tu chi sei. Se non sai chi sei, se non sai chi sei, non puoi identificare il nemico. Prima devi sapere chi sei, poi puoi identificare il nemico e poi puoi combattere. Iniziamo a imparare chi siamo. Quando Hashem ha creato l'uomo, vi ricordate che cosa ha fatto? La Torah dice: Hashem ha preso una forma, Afar mina Adama, terra. Ha preso l'argilla dalla terra, vaipach be'apav nishmat chaim, e gli ha soffiato un'anima vitale. Quindi noi siamo di terra cotta, cotta o cruda che sia. Se andiamo ad abbronzarci siamo di terra cotta, se no, se rimaniamo nei paesi nordici un po' meno, però la forma nostra e la forma di questo oggetto hanno lo stesso valore.
Wow,
pesante.
Molto. Però se io purtroppo sono in viaggio, ma se qualcuno avesse in italiano il Sidur di Rosh Hashanah e può leggerci quello che c'è scritto nella Tefillah, più importante dagli Ashkenazim, sicuramente un Etanè Tokef, ve lo traduco dall'ebraico. E dice così: Adami e Sodome afar ve sofole afar.
Vero.
L'uomo è stato creato dalla terra, dalla polvere, e tornerà alla polvere. Benafshoi avilachmo, con tutta la sua anima faticherà nella sua vita per portarsi a casa il pane. Mashul è visto agli occhi delle creature spirituali che cheres anishbar, come un vaso di terracotta che se lo faccio cadere per terra si rompe in mille pezzi.
Wow.
Vado avanti un pochino, come una pianta che si secca, come un'ombra che è di passaggio, come una nuvola che si dissolve, come un vento che soffia e poi sparisce,
Non contiamo niente.
come la polvere che basta dare un calcio per terra, così vedi un po' di polvere. Vekach halom ya'uf, come un sogno che se ne va.
Wow.
Ma l'abbiamo letto tutti gli anni, Rosh Hashanah, nel Sidur, nel Mazzor, nella Tefilah di Musaf. È il pezzo più importante. Ora, nei Sfaradim all'origine non lo leggevano, ma è un pezzo talmente profondo. Se vi racconto la storia, il background di questa Tefilah, è bellissimo, ma non abbiamo il tempo. Ma è una Tefilah che fa tremare tutti. E poi tutti insieme urliamo: Uteshuvah, Utefilah, Utzdakah. Queste tre cose, la teshuvah, la preghiera e la tzedakah, ma'avirin et ro'a gezerah, possono cancellare qualsiasi decreto nefasto nei nostri confronti il giorno di Rosh Hashanah. E quindi il motivo per il quale noi ci chiamiamo Adam, lo dice la parola stessa Adam, perché ci chiamiamo Adam? Questo lo sappiamo solo noi, perché noi siamo stati creati dalla Adama. Noi siamo un prodotto della Adama. E quindi ci chiamiamo Adam. Questo è il motivo perché il nome dell'uomo è Adam. Perché sei terra. Però c'è un altro spunto per
Buono,
me.
Daniel.
La parola Adamè
Anche a
significa
me assomigliare.
somigliare, perché Hashem prima di crearlo ha detto: Naase Adam Bezalmenu Kidmuteno, faremo l'uomo come nostra immagine. Però noi siamo, come dice la Torah, all'inizio della parasha di Bereshit, Afar mina Adama, siamo polvere dalla terra. E il Midrash racconta che HaKadosh Baruch Hu ha tirato su dell'acqua dagli abissi, e da quest'acqua ha creato le nuvole. Queste nuvole, Dio
Forte.
non ha creato le nuvole nei 6 giorni a creazione, Dio ha creato l'acqua, giusto?
Acqua. Il sole ha preso le nuvole. Il sole ha fatto le
C'è una bella discussione come vengono create le nuvole nel Talmud Ta'anit, ma chiaramente Hashem non ha creato le nuvole, le nuvole sono un sottoprodotto dell'acqua. Il primo giorno Hashem ha creato l'acqua, il primo giorno Hashem ha creato 10 cose: Hashamayim Ta'aretz, Tov, Vavohu, Choshech, Tehom, Ruach, me ne manca una. Bereshit, Shamayim Ta'aretz. Tohu vavohu choshech. Ah,
Yeah.
poi or, l'ultima cosa che ha fatto, or, veomer elokim yeior, il buio e
Allora.
la luce. Quindi Dio ha creato il buio, ha creato la luce, ma ha creato l'acqua il primo giorno. Per creare l'uomo, il sesto giorno, cosa ha fatto Hashem? Ha detto all'acqua che aveva creato, sali su, in superficie, l'acqua che è salita in superficie è evaporata grazie al sole, e si sono formate le nuvole. Le nuvole hanno fatto cadere la pioggia ha bagnato la terra, e la terra bagnata era un materiale idoneo per poter fare la forma che Hashem ha voluto. E quindi Dio ha creato una forma, i Chachamim lo chiamano un impasto. C'è anche un Midrash che dice che Hashem ha preso della terra da tutti gli angoli della terra. Più
Quattro angoli.
che quattro angoli, da ogni terra diversa che Hashem ha creato l'uomo con questo. Perché? Perché così dovunque l'uomo possa capitare che muoia, la terra lo può assorbire perché riconosce di essere la stessa cosa. Ma questa era una parentesi. E quindi, così come il muratore che deve fare la malta per costruire una casa, deve impastare la malta, così come il pasticcere deve impastare la farina, la stessa cosa Hashem ha impastato la terra per creare l'uomo.
Wow.
Fin qui siete d'accordo, giusto? Lo dice la Torah all'inizio. Perché vi devo chiedere se siete d'accordo? Perché è una verità che nessuno vuole sentire. Mettermi mai davanti a una situazione in cui io devo realizzare e devo accettare di essere argilla.
Non voglio accettare. Che tragedia, non voglio
Purtroppo è così. Quindi questa halakha, adesso noi abbiamo studiato l'halakha, questa halakha si studia nel libro della Tumah e della Tahara, bene, e non c'è il Bet HaMikdash, e oggi non siamo tutti impuri, non abbiamo la cenere della mucca rossa per poter purificarci. Dovete sapere che il motivo per il quale noi oggi non siamo all'altezza dei saggi ai tempi del Bet HaMikdash è perché non abbiamo la cenere della mucca rossa. Perché quando un ebreo è puro, oppure si è impurificato e viene spruzzato con questa acqua che al suo interno c'è la cenere della mucca rossa, tutte cose spirituali, il terzo giorno, il settimo giorno, poi il mikve, eccetera, questa purificazione crea una elevazione mentale tale da poter diventare Rabbi Akiva, da poter diventare Rabbi Shimon Bar Yochai. Perché oggi non esistono questi personaggi? Sono unici. E
No.
È vero.
siamo impuri. E l'impurità è la forza del male. E il fatto che siamo impuri perché non abbiamo Bet HaMikdash e quindi abbiamo delle teste di legno, non riusciamo a capire niente, solo questo dovrebbe farci piangere e chiedere a Kadosh Baruch Hu con le lacrime, dacci il Bet HaMikdash perché noi siamo un pezzo di terracotta in confronto a quello che sono i grandi Chachamim. Ora tu mi dici, Rabbi Akiva, la metà della sua vita era dopo la distruzione del Bet HaMikdash. Sì, ma dovete sapere che hanno custodito l'acqua, si chiama Maim Chaim, l'acqua della vita, che è l'acqua che purificava gli impuri per 200 anni dopo la distruzione del Bet HaMikdash. E secondo alcuni si sa anche dove c'è un contenitore che con questa acqua che esiste ancora è stata nascosta. Quando arriverà Mashiach ci sarà la decima mucca rossa che servirà per renderci puri, ma non soltanto per renderci puri. Ah, così adesso posso entrare nel Bet HaMikdash. Come dice il Tanya, la nostra mente e il nostro cuore diventeranno raffinati 1.000 volte tanto. E quindi quando io studio che non riesco a capire, che non riesco a legare, che non riesco a avere un sentimento, è tutto dovuto al fatto che siamo impuri.
Mappa.
Solo per questo dovremmo volere il Bet HaMikdash. Sappiamo che gli angeli sono puri e loro sono a un livello. Gli angeli sono intellettuali, sono più di noi chiaramente. Noi possiamo superarli, abbiamo delle capacità superiori, ma sul campo, diciamo, nella realtà dei fatti, oggi noi ci troviamo in una situazione in cui se vediamo un angelo sveniamo. Avraham Avinu aveva gli angeli in casa, la sua serva Hagar quando si sono presentati a lei quattro angeli, Vayomer la Malacha Elohim, Malacha Hashem, quattro volte non si è mica spaventata, lei era abituata a casa di Avraham Avinu, entravano, uscivano come niente fosse. E così dai tzadikim, così tante persone, si racconta che nel Bet HaMikdash non si è mai visto, nonostante che nel Bet HaMikdash c'era tantissima carne, non si è mai visto una mosca. La mosca è il simbolo dell'impurità che viene solo a succhiare, e l'impurità viene solo a prendere. Adesso impareremo qualcosa fra pochi minuti. Anche sul tavolo di Elisha il profeta, l'allievo di Leonavi, c'è stata la testimonianza che non si è mai vista una mosca. E ai tempi, oggi abbiamo le zanzariere e tutto quanto, ma ai tempi faceva parte della vita di tutti i giorni. Perché? Perché dove c'è Kedushah, dove c'è la purezza, dove c'è l'elevazione spirituale, le forze del male non si possono avvicinare. Questo è uno dei motivi per i quali al mattino, appena apriamo gli occhi, dobbiamo lavarci le mani, perché siccome siamo fatti di terra e alla impurità non interessa il nostro corpo, interessa quello, il contenuto. E il contenuto durante la notte è andato su, a rigenerarsi, quindi quel poco che è rimasto dà la possibilità alle forze del male di entrare. Perché quando l'anima torna, scappa, non può, c'è troppa luce, devono scappare, si aggrappano le unghie, perché le unghie non hanno vitalità. Infatti noi tagliamo le unghie e non sentiamo nessun dolore. E questo, per questo motivo la prima cosa che dobbiamo fare, prima di toccare qualsiasi cosa, Shulchan Aruch dice non toccare gli occhi, non toccare niente. Prima cosa fai 1, 2, 1, 2, 1, 2, hai eliminato l'impurità che si è aggrappata a te durante la notte, perché le forze del male, loro riconoscono la tua sostanza. E quindi quando l'anima che durante tutto il giorno ha abitato nel corpo e adesso è andata su, rimane soltanto quella parte che serve per mantenere il corpo in vita, loro possono entrare e, come si dice, pasteggiare, banchettare delle energie che l'anima ha lasciato nel corpo. Adesso andiamo a capire, tornando a parlare di questa halakha, l'halakha del contenitore in argilla ci insegna a distinguere tra quello che è l'importante e quello che non ha nessun valore. Perché, come dicevamo prima, anche noi siamo dei contenitori. Il nostro corpo, chiedo scusa,
Posso.
il nostro corpo non è altro che un
Anche Charlie gli piace molto.
scusate un attimo. Ok. Dicevamo, il nostro corpo non è altro che un pezzo di argilla che Hashem ha creato dalla terra. Però che cos'è il motivo per il quale Hashem ha creato questo corpo? Qual è il valore che ha questo corpo? Il valore che ha non è il corpo stesso, è quello che contiene la parte della sostanza, non la parte della forma. E quindi chiaramente stiamo parlando dell'anima che ci trasforma in persone vive, che ci trasforma in persone importanti, ma soprattutto ci dà la capacità di avere una sensibilità, un canale aperto per poter essere vicini ad Hashem, per poter servire Hashem. Se volete fare una riflessione, una persona nella media, tra l'acqua che beve e il cibo che mangia durante un giorno. I dottori vogliono che si beva minimo 2 litri d'acqua, chi le beve 3 litri d'acqua è meglio. 3 litri d'acqua è bevuto, sono più o meno 3 kg, più i biscotti alla mattina, la colazione, il pranzo, la merenda, la cena. Diciamo circa 3 kg, così per essere tranquilli. Ogni giorno noi ingeriamo 3 kg di cibo. Se facciamo la moltiplicazione per i giorni dell'anno e per tutta la vita, più o meno, nella media, ogni essere umano ingerisce circa nella sua vita 100 tonnellate di cibo. Ma com'è che una persona che pesa 80 kg tutta la vita pesa 80 kg? È È una storia un po' strana questa cosa. Cioè, tutti i giorni noi ci alimentiamo, però c'è qualcosa che non funziona. La Torah dice che il cibo serve per dare la possibilità all'anima di rimanere nel corpo, non è per il corpo. Sì, poi il dottore ti dice, hai bisogno di sali minerali, hai bisogno di proteine, hai bisogno di tutto quanto, è tutto giusto. Tutto questo serve per l'anima, perché se una persona non mangia, l'anima non riesce a rimanere nel corpo. E tutto questo per insegnarci che la storia qua non è il corpo, non è lui il protagonista, è soltanto uno strumento che serve per un altro fine, un altro scopo. E quindi una persona deve riflettere, deve realizzare che se lui tutta la vita dedica per poter semplicemente abbellire e addobbare questo corpo, non ha capito niente. Non è importante, c'è una persona che ti dice: non è importante il regalo che fai, l'importante è la scatola, l'importante è la carta da regalo. Ho capito, ma quando apri non c'è niente. Questo è l'errore che facciamo tutta la vita. Dedichiamo tutta la vita al nostro corpo e ci siamo dimenticati che non ha nessun valore. L'unico valore che noi abbiamo, quello vero, quello reale, è quello della nostra anima. E quindi possiamo iniziare a capire un pochino meglio cos'è il significato della parola forma e della parola sostanza. E quindi abbiamo visto che le persone importanti spiritualmente non hanno dato peso al loro corpo. Il Talmud racconta di Ilel HaZaken, che quando lui sentiva un pochino che il corpo bussava, diceva: ok, devo andare a fare l'elemosina con chi bussa alla mia porta, che era il suo corpo, quindi andava a mangiare. Ma lui non si sentiva assolutamente associato al suo corpo. Infatti abbiamo studiato nel capitolo 29, credo, del Tanya, che c'è una tefilà che facciamo ogni mattina nelle brachot, e noi diciamo: Neshama shenatata bi, l'anima che hai messo dentro di me. Ed è una frase veramente triste da dire. Perché? Perché io sto testimoniando che io non sono l'anima, perché io ho scelto di essere il corpo, mentre i tzaddikim, loro sono l'anima, e il corpo non si chiama altro che la carne che li accompagna, Besar Adam, come dice la Torah. Che la Torah, quando ci insegna a fare l'olio per ungere il Kohen Gadol, è una ricetta molto particolare. La Torah dice: quest'olio non deve mai essere usato, non deve mai essere spalmato su qualcosa che si chiama Besar Adam, la carne dell'uomo. Perché la Torah usa la carne dell'uomo? Perché in realtà, agli occhi della Torah, noi non siamo carne dell'uomo. Agli occhi della Torah, noi siamo la sostanza, l'anima. E quindi la Torah chiama il corpo la carne dell'uomo. E dai tzadikim è così. I tzaddikim, loro sono l'anima divina, ma noi purtroppo dobbiamo lavorarci. È per questo che dobbiamo studiare Tanya, per capire qual è il percorso che dobbiamo seguire e qual è il lavoro che dobbiamo fare. Ok, quindi abbiamo capito che essere un contenitore può essere una cosa importante, ma può essere anche un problema. Adesso dobbiamo studiare una seconda halakha nel Rambam. Il Rambam dice, non è che si è inventato qualcosa il Rambam, è la Torah che lo dice. Il Rambam lo codifica, mette tutto in ordine e ci dice un'alakha molto importante. Un oggetto che si chiama contenitore, a parte abbiamo detto i metalli diventano impuri a prescindere perché sono importanti. Un oggetto che si chiama contenitore può diventare impuro. Ad esempio, un bicchiere. Se io prendo un bicchiere, il bicchiere può diventare impuro. Come si dice? Un'insalatiera, come si chiama? Un recipiente di qualsiasi forma.
Contenitore.
Sì. Come si dice, signore? Siete.
Insalatiera.
Sì, c'è solo questo termine, insalatiera. Non
Una
ci sono altri.
ciotola, ciotola. Una
Ciotola, oh.
ciotola, infatti.
Meno male che ci sono.
Zucchiera.
Davide,
Dipende dal materiale, perché di plastica non la chiami ciotola, almeno non credo.
vero,
Invece.
vero, vero, vero. Io vorrei tenere David quando mi deve tradurre dal tedesco, dall'Yiddish, però l'italiano pensateci anche voi. Quindi, se io prendo una sedia, se io prendo un asse di legno sul quale ci posso anche dormire sopra e sono impuro, mi addormento su quest'asse di legno, mi siedo sulla sedia, la sedia diventa impura? Il letto diventa impuro? L'Alakha dice
No,
no. Perché? Perché non diventa impuro?
perché non contiene.
Non contiene. Adesso leggo le parole del Rambam. Ogni oggetto che ha una parte che può contenere, se è di terracotta, diventa impura. E se non ha una parte che può contenere, rimane sempre tahor. Quindi la sedia, il letto, la panca, parla anche di un candelabro, un tavolo. Tutto quello che è fatto di terracotta, stiamo parlando di terracotta, tutto quello che è fatto di oggetti che hanno una forma che non hanno la capacità di contenere, non diventano impuri. Tutto questo che cosa ci insegna? Abbiamo capito la prima halakha, che noi siamo terracotta e c'è la forma e c'è la sostanza, è per quello che soltanto all'interno la terracotta diventa impura, ma l'oggetto stesso non ha assolutamente nessun valore, ne puoi comprare 10 con pochi euro. E quindi tutto questo che cosa ci dice? Questa halakhah, il fatto di essere un contenitore diventa impuro, non essere un contenitore non si diventa impuro. Ci sono due modi diversi in come una persona deve vedere la vita. Sapete la frase famosa di Kennedy? Ask not what America can do for you, ask what you can do for America. Sapete perché conosco questa frase? Perché questa frase l'aveva ripetuta il Rebbe in un discorso quando ha detto: sono anni che sto cercando di spiegarvi che dovete lasciare questo luogo di comodità che è New York e dovete andare nei quattro angoli della terra perché ci sono ebrei lontani che hanno bisogno di voi. Ed è una frase che l'ha capita anche il presidente degli Stati Uniti. Non chiedere quello che si può fare per te, chiedi quello che tu puoi fare per gli altri. Quindi ci sono due modi in cui una persona vive. C'è una persona che vive solo per ricevere, una persona che si chiama un contenitore. È un personaggio che tutta la sua idea della vita è la volontà di ricevere sempre di più. E più riceve, più è triste. Noi conosciamo questa regola. Perché più vuoi, più sei avido, più non ti accontenti, più non riesci a pagare te stesso. E quindi hai guadagnato 10.000 euro, ne vuoi 20.000, come dice la Mishnah. Chi ha 10 vuole 20, chi ha 20 vuole 40, e così all'infinito. Hai un conto in banca che non ti serve, non ti serve. Anche se vivi 200 anni, c'è tanta gente che ha dei conti in banca che non esiste un essere umano che può consumare e può spendere tutti quei soldi, però sono tutti i giorni alle 7 di mattina in ufficio perché? Perché la loro mentalità è quella di accumulare, accumulare, accumulare. Questa è la persona che vuole che si faccia per lui, è un contenitore. E siccome noi siamo di terracotta, un contenitore di terracotta diventa impuro. E quindi tutto quello che noi di natura vorremmo è quello come appagare questa fame di accumulare, di riuscire a ricevere sempre di più. C'è un altro tipo di persona. I Chachamim ci dicono: Ani lo nivreti ela leshameshet koni. Io non sono stato creato se non per servire il mio creatore. Lui ha questa sensazione, questo sentimento di essere nient'altro che un conduttore e quindi non è un contenitore. Io prendo per passare, prendo per mandare avanti, non lascio niente da me. La vita non è stata data, non è stata regalata perché si possa accumulare, ma esattamente per il contrario, per poter dare sempre di più. Se voi avete notato la menorah del Bet HaMikdash aveva dei bicchieri all'inverso e i bicchieri all'inverso non hanno senso perché il bicchiere serve per contenere. E come mai nel Bet Hamikdash la menorah era abbellita con dei bicchieri d'oro? Ogni braccia della menorah aveva tre bicchieri all'inverso, perché tutta l'idea della Kedushah non è quella di ricevere, è quella di dare. E quindi i bicchieri d'oro erano in una posizione in cui danno, in cui rovesciano, non in cui ricevono. Perché l'idea spirituale, l'idea di Hashem, l'idea della Torah è quella che tu devi dare, non sei qui per ricevere, sei qua per dare. E quindi noi siamo stati creati non per accumulare, non per comprare la più bella macchina, la più bella casa, fare le più belle vacanze. Ogni tanto capita, una persona fa una vacanza così, ma non è il senso della vita. Il senso della vita è quello di trovare il nostro obiettivo semplicemente guardandoci intorno. Chi ha bisogno più di noi? Sapere che tutti i psicologi sono arrivati alla conclusione, senza diciamo possibilità di appello, che le persone più tristi sono le persone che sono impegnate nel accumulare. Le persone più felici sono le persone che sono impegnate nel dare. E ci sono addirittura delle categorie di persone che per uscire dalla loro depressione, ci sono proprio dei gruppi che vanno negli ospedali per chiedere ai pazienti cosa possono fare per loro. E quando finalmente tornano a casa si sentono un po' meglio di quello che si sentivano al mattino. Perché? Perché tu sei caduto in depressione semplicemente perché credevi che accumulare ti portava felicità. Invece accumulare ti rende impuro. Essere un contenitore è la cosa più impura che esiste. La Torah vuole che noi siamo nient'altro che un canale per far attraversare questa abbondanza in modo che sia distribuita a tutti quanti.
Bravo, però abbiamo 49 giorni, anzi meno di 49.
Sì, scusami.
Già 25 ne abbiamo sprecati.
Non li
Però
abbiamo sprecati, li abbiamo aggiunti.
bisogna usare tutti i 49 per buttare fuori tutta l'impurità.
Sai che 49 si dividono in due. Abbiamo i primi 33 fino all'Lag BaOmer e poi gli altri sono 17. 33, 33, 17 fa 49. In ebraico 33, scusa, non 33, 32 Lag BaOmer. Lag BaOmer è la fine dei 30, dei 32 giorni. 32 in ebraico cosa ti viene in mente? Sei bravo a fare i conti.
Lev, cuore.
E 17 è Tov, Lev, Tov. Noi abbiamo 49 giorni per trasformare il nostro cuore in un cuore buono. Cosa vuol dire un cuore buono? Non è un cuore, le persone che tutto quello che vedono e dicono è mio, non è buono. I bambini quando nascono sono tutti da educare. Shlomo HaMelech dice, un bambino che nasce è un mulo, Ayir, Pere, Adam, Ki Yivaled. Proprio è un mulo che bisogna educarlo, a bastonate. Chiaro, oggi non diamo bastonate a nessuno. Ma ognuno deve darsi da solo le bastonate, non con un bastone, ma lavorare su se stesso. E quando un bambino nasce con la mano chiusa, e man mano che va avanti con la vita, capisce che la mano chiusa non ti porta da nessuna parte, fino al giorno della morte in cui le persone muoiono e le mani sono aperte, non sono riusciti a portarsi dietro niente. Questo è proprio il cuore che deve essere purificato, il cuore che deve essere reso buono, un cuore che capisce l'ABC del motivo per il quale siamo stati creati, non per ricevere, ma per dare. La gente sbaglia e crede che il fatto che io sono qua in missione diminuisce, mi sminuisce. Cioè, io sono molto di più, ma non abbiamo realizzato. Ti faccio un esempio. Quando una persona è in guerra, è un soldato in guerra, e viene il capo di stato maggiore, viene il generale di tutti quanti, e sceglie te per una missione. E questa è una missione difficilissima e importantissima. Chi sceglie? Il soldato semplice o una persona di cui si fida? Se viene da te e si fida di te e chiede a te di prendere la responsabilità del successo di questa missione che porterà alla vittoria questa lunga guerra, vuol dire che tu sei importantissimo, non sei una forma. Cioè hai dentro di te una sostanza che il capo di Stato Maggiore, solo lui ha capito. E quindi, come ha detto Rabbi Nachman di Breslev, il giorno che sei nato e il giorno in cui Hashem ha deciso che il mondo non può andare avanti senza di te. Questa è la tua missione, ma è la cosa più importante che può succedere a un essere umano. Noi siamo dei soldati in missione, ma quali tipo di soldati? I soldati che hanno una missione che Hashem ha affidato soltanto a me, ognuno individualmente. C'è un video che fa i brividi. Dovete sapere che l'ultimo mese di Nissan, in cui il Rebbe era in buona salute, l'ultimo giorno del mese di Nissan, il Rebbe è tornato da una visita lì dove riposa suo suocero, ed è tornato e ha fatto un discorso che ci ha paralizzato, ci ha gelato le vene. Il Rebbe nel discorso ha detto: io tutta la mia vita l'ho dedicata per portare Mashiach, sappiate che io lascio a voi questa missione. Nessuno capiva, e purtroppo l'anno dopo il Rebbe non era già più in grado di parlare perché ha avuto un ictus, e quindi era l'ultimo giorno del mese di Nissan. Sappiamo che il mese di Nissan è il mese per eccellenza per la venuta di Mashiach. E quando Rebbe ha detto che lascio a voi questa missione, vuol dire dovete portare voi a termine, la domenica dopo è arrivata una signora per prendere la benedizione con il dollaro da Rebbe e si è messa a urlare. Ha detto: Rebbe, tu puoi portare Mashiach, noi non possiamo portare Mashiach. Tu sei il Rebbe e tu ci porterai Mashiach. Tutta la vita ti abbiamo guardato come la persona che porterà Mashiach, la persona che ci tirerà fuori da questo fango. Adesso tu ci dici che noi dobbiamo fare questa cosa? Il Rebbe ha risposto e ha detto: io sono solo uno. E quindi da solo non sono riuscito a farlo. Ho bisogno, e Rebbe con il dito diceva: tu e tu e tu, ogni singolo individuo, tutte le persone che erano presenti in quella stanza, insieme si farà questa cosa. Questa signora, che lei purtroppo, da come ha parlato, si evince che lei purtroppo ha perso un figlio, è uno dei motivi per il quale lei voleva Mashiach, per poter rivedere suo figlio, e lei piangeva, ha detto: Rebbe, tu sei il Rebbe, tu sei il Rebbe. Rebbe, allora lui ha risposto: se io sono il Rav è quello che dice quello che bisogna fare, e io ti dico che sei tu che devi portare Mashiach, e ognuno di tutti i presenti qua, e anche quelli che non sono presenti qua. Era un momento che abbiamo subito uno shock. Io avevo 17 anni, 18 anni in quel periodo lì, ma veramente è stata una sberla terribile. Ma in realtà è così. In realtà Hashem ha mandato ognuno di noi in questo mondo non per abbellire il nostro corpo. Non abbiamo capito niente. Il nostro corpo è, come abbiamo letto nella Tefilà di Rosh Hashanah, Adami Sodome Afar Vesofole Afar. Ci ha preso dalla terra e ci rimetterà nella terra. E quindi a cosa abbiamo dedicato tutta la nostra vita? Se non alla missione, come ci spiegano i Chachamim, il generale delle forze armate affida a una persona affidatissima una missione segretissima e importantissima che avrà un risvolto su tutta la guerra. Questo siamo noi. Ognuno di noi ha ricevuto questa missione. E quindi dobbiamo capire che abbiamo un potenziale pazzesco, ma dobbiamo monetizzarlo. Non siamo dei contenitori. Perché essere un contenitore ci rende impuri. E quindi il fatto di essere legati sempre, un po' come il braccio che è legato al cervello. Quando il braccio è legato al cervello in modo sano, puoi scrivere libri interi. Ma se Chas Veshalom succede che c'è un'interruzione tra il cervello e il braccio, allora la mano non riesce a scrivere. E noi dobbiamo cercare di far sì che ci sia una comunicazione diretta tra noi ed Hashem, e non cadere nell'impurità del voglio ricevere. Hashem, dammi, ho bisogno di salute, ho bisogno di ricchezza, ho bisogno di piacere, ho bisogno di appagare tutti i miei desideri. Non siamo qui per questo, è per questo motivo che si cade nella depressione, si cade nell'impurità. C'è un esempio del Baal Shem Tov che ha scritto il suo allievo, si chiamava Rabbi Efraim Mergaliot, bellissime storie su questo allievo. Comunque lui ha scritto un esempio che ha sentito dal suo maestro, dal Baal Shem Tov. Qual è l'esempio? Dice che c'era un musicista che riusciva a creare con gli strumenti musicali delle musiche così piacevoli e così felici che chi passava vicino. Non so se vi è capitato di camminare in queste località di turismo in cui ci sono questi musicisti, la gente si ferma. Ma quando la musica è veramente bella, la gente non si ferma e basta, la gente si mette anche a ballare. E c'era questo musicista che riusciva a creare delle melodie così felici e così belle, così piacevoli all'udito, che tutti quelli che passavano venivano trascinati. In questo ballo la gente ballava finché aveva forza e questo musicista andava avanti con questa musica bellissima. Passa da lì una persona che purtroppo lui era un disabile perché non aveva l'udito, è nato sordo e lui non sentiva per niente la musica, vedeva soltanto la gente che ballava e lui li guardava e dice: questi qua sono dei pazzi. E non capiva co cosa ballano, cosa saltano. Ma se lui fosse stato una persona come gli altri e avesse avuto la capacità dell'udito, capiva che era questo piacere immenso, questo godimento dell'udito così profondo che arrivava a toccare fino all'anima che cambiava completamente l'umore e la situazione della persona stessa. E quindi questo è quello che noi dobbiamo capire, che abbiamo un udito che dobbiamo un pochino rafforzare. HaKadosh Baruch Hu ci parla tutti i giorni, ci dice lascia stare la forma, dedicati alla sostanza e quindi ascolta questa bellissima melodia. Io avevo piacere di andare, darebbe solo per vedere la sua luce, il suo sorriso. Lui sentiva, no, noi eravamo sordi, lui no. A 80 anni volava, camminava come un ragazzino di 20. Com'è possibile? Perché sentiva questa musica. Com'è possibile che i tzaddikim, si racconta di grandi tzaddikim, ma della Rizal, del Rebbe Rashab, che quando hanno lasciato questo mondo nei primi momenti, la gente non riusciva, il dottore diceva non c'è più. Non è possibile, era sorridente, era luminoso. Scusate, perché tutta la vita lui ha ballato, tutta la vita lui ha sentito questa melodia e quindi questa cosa l'accompagna su. E quindi anche il corpo si è trasformato. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è quello di connetterci con il canale di questa bellissima musica e di capire che ognuno di noi è un shaliach, ognuno di noi non è altro che ha una missione precisissima da Hashem, quello di vivere secondo il Shulchan Aruch, vivere secondo le halachot della Torah. Fatto questo, la nostra missione è stata portata a termine. E dobbiamo anche cercare di insegnare agli altri tutta questa cosa. Quindi, se il tuo approccio alla vita è quello di dare e non quello di ricevere, sarai sempre Taor, sarai sempre puro, perché sei sempre legato, sei sempre connesso con la verità assoluta divina e alla felicità, al piacere, c'è una parola in ebraico che si fa fatica a tradurre, Osher, Osher in ebraico con la Aleph, significa una persona appagata dalla felicità. E così. Potrei andare avanti, facciamo ancora 5 minuti, dai. C'è una terza halakhah del Rambam. Prima vi racconto qualcosa, stavo pensando cosa riusciamo a fare. Prima vi racconto qualcosa. C'era un signore di religione ebraica che aveva fondato una casa farmaceutica negli Stati Uniti. Questa casa farmaceutica aveva molto successo, era diventato molto benestante. Lui si svegliava tutte le mattine prestissimo perché lui riusciva, aveva un dono dal cielo, era geniale e lui riusciva a trovare le medicine giuste per le malattie. Ed era una cosa incredibile, lui non riusciva a dormire la notte, dice sto perdendo tempo, ci sono dei malati che hanno bisogno delle mie delle mie scoperte. E quello che è successo è che è diventato molto famoso. È arrivata una casa farmaceutica internazionale e voleva comprare la sua società. Lui in realtà non voleva venderla, ma gli hanno proposto una, come si dice, gli hanno fatto un'offerta che non
Rifiutare.
poteva rifiutare. Una cifra spropositata. E lui ha detto, vabbè. Il problema è che questa persona qui è caduta in depressione. È andato da un rabbino, è una storia vera, negli Stati Uniti, nella città di Chicago, è andato da un Rav e il Rav ha visto questa persona che era diventato multimiliardario con una faccia che sembrava che aveva perso qualcuno e si è seduto a parlare con lui e vede che questa persona è profondamente depresso. E gli ha raccontato tutto quanto, gli ha detto io non ho motivo per svegliarmi la mattina. Io non riuscivo a dormire perché sapevo che il mondo aveva bisogno di me, adesso che ho venduto, sì, il conto in banca è, cioè, 10 zeri, ma io non ho motivo di svegliarmi la mattina. E quindi il rabbino gli ha dato un'idea e gli ha detto tu devi trasformare questo tuo fallimento in una missione. Hai capito che hai fatto un errore, perché i soldi in banca non li userai mai e ti sei anche tolto la fonte della tua energia. E quindi quello che io ti consiglio è di andare nelle università e di fare delle conferenze anche non solo all'università, dovunque puoi, e raccontare la tua storia. Prendi questo tuo fallimento, chiamalo fallimento, ha venduto una società che era quotata in borsa a miliardi. Però per lui era un fallimento. E il Rav gli ha detto: prendi questo fallimento e con questo fallimento ricostruisci la tua vita, trasmettendo alle persone questo tuo messaggio. Una persona ha bisogno, un motivo per vivere, non per ricevere, ma per dare. E questa è una persona che non si... Se è depresso lui, dobbiamo essere depressi tutti. Ha avuto una carriera pazzesca, è riuscito a vendere una società e ha fatto l'affare della sua vita. Ma non è questo il motivo per il quale sei stato creato. Questa è la forma, la sostanza non c'è. Da quel giorno lui è caduto in depressione. Ha fatto quello che il rabbino gli ha detto e Baruch Hashem, la sua vita è cambiata completamente. Volevo finire con una terza halakha velocissima. Il Rambam prende in considerazione anche un oggetto che si chiama in ebraico Marzev, nella lingua della Mishnah Silon. Il Rambam parla di questo Silon. Che cos'è il Silon? Non è altro che il tubo della grondaia. Il tubo della grondaia è quello che si usa per veicolare l'acqua piovana per fare un mikve. Quindi ho capito che un tubo di una grondaia non può diventare impuro, perché un contenitore che diventa impuro, l'acqua automaticamente è impura, quindi non può essere idoneo per il mikve. Ma c'è una cosa interessante. Se tu prendi un... Dovete sapere che si fanno così i mikve oggi. Si comprano una specie di chiamiamolo mezzo tubo in terracotta, in ceramica, quello che è, e si usa questo oggetto per veicolare l'acqua piovana che scende dai tetti per arrivare fino al pozzo dove c'è l'acqua piovana che rende kasher il mikve. Quindi l'alahà è che anche queste grondaie non diventano impure. Perché? Perché anche se loro sembrano che hanno una forma, ma in realtà non sono state create per ricevere, sono state create per trasmettere. E quindi in realtà tu dici non è una forma piatta, non è che non ha personalità, ha una personalità e ha anche uno scopo chiaro questo oggetto che è in terracotta. Potrebbe diventare impuro? Se l'acqua riesce a fermarsi dentro, sì, se l'acqua non riesce a fermarsi dentro, rimane puro, perché questa è proprio l'idea nostra. Noi dobbiamo con la nostra personalità, con quello che abbiamo studiato, con quello che abbiamo imparato, ricordarci che non siamo qui per noi stessi, per ricevere, siamo qui per tramandare, siamo qui per mandare avanti alle prossime generazioni, ogni giorno della nostra vita, quello che io so e quello che devono sapere anche gli altri. Quindi è un modo ancora più profondo di vedere, perché una persona può dire sì, ma io non sono all'altezza, io sono diverso. nella tua diversità puoi fare qualsiasi cosa. HaKadosh Baruch Hu ha creato tutti noi diversi. Voi credete che in una famiglia i figli sono simili? Chiedete a uno che ha 10 figli. Impazzisce, perché quello che è riuscito a fare col primo e credeva che poteva ripetere, poteva copiare col secondo figlio, ha scoperto che è un'altra personalità completamente, un altro carattere, idee diverse, attenzioni diverse, è attratto da cose diverse. E così per 10 figli. Non esistono due persone uguali. Ma fin tanto che noi, nella nostra diversità, abbiamo una cosa che ci accomuna, quella di essere dei trasmettitori, rimarremo sempre puri e questo mondo sarà pronto per Mashiach. E quindi impareremo che tutti gli strumenti che HaKadosh Baruch Hu ha dato a nostra disposizione, tutto quello che noi abbiamo ricevuto nel nostro carattere, nella nostra capacità, nel nostro talento, non è altro che uno strumento per poter portare in questo mondo più luce e più pace, più shalom. E se ancora non è arrivato Mashiach, dobbiamo dirci, dire a ognuno a se stesso, ho fatto abbastanza, sicuramente posso fare qualcosa di più. Come ha detto il Rebbe, tu e tu e tu e tu, nessuno può esimersi. Se una persona non spinge, una volta vi ho fatto questo esempio, c'è da spostare un carro, e se una persona dice, vabbè, siete in 100, se io non spingo non succede niente, in realtà una persona in meno il carro va più piano. E quindi se tutti quanti spingiamo, Mashiach arriva subito. Ma se uno dice no, ci pensano gli altri, tanto c'è tanta brava gente in giro. Tanta brava gente, ma il carro non riesce ad andare nella stessa velocità, e quindi ogni giorno che passa ci sono altre sofferenze, altre difficoltà, e siamo impuri, non abbiamo la possibilità di poter connetterci realmente, e quindi ognuno deve dare il suo, ognuno deve capire che siamo di terracotta, non dobbiamo essere dei contenitori, dobbiamo essere dei trasmettitori, e così saremo puri, e così porteremo la purezza, la mentalità della purezza di Hashem in questo mondo. Vi ringrazio tantissimo per il vostro ascolto. Se avete qualcosa da aggiungere, fatelo adesso.
Non mai più.
Fatelo adesso, perché adesso dobbiamo andare a lavorare.
Yechia Melech.
Chiamere. Siete stati bravissimi, avete avuto una pazienza tutte queste settimane. Vi ringrazio per il fatto di essere qua di nuovo, e Bezrat Hashem passeremo altre lezioni insieme in buona salute. Buone notizie da tutti quanti. Shalom e bracha a tutti.
Grazie. Grazie mille.